parte delle persone.
La seconda parte di Ora di Punta, come detto, per parlare delle Olimpiadi, delle prossime Olimpiadi, quelle di Tokyo, che inizieranno il 23 luglio e andranno avanti fino all'8 di agosto. Si svolgeranno senza pubblico, questo ha annunciato il ministro con delega ai giochi olimpici Marukawa. La decisione è stata presa, lo ricordiamo, dal consiglio direttivo che si è riunito, composto consiglio direttivo dal presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach, dalla presidente del comitato organizzatore Seiko Hashimoto e dalla governatrice Yuriko Koike assieme alla ministra per lo sport Marukawa. Io spero di aver pronunciato naturalmente esatti tutti i nomi. Allora ne parliamo questo pomeriggio qui a Radio Immagina con il corrispondente di Sky TG24 Pio D'Emilia. Bentornato, buon pomeriggio e grazie.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Eccoci qua. Allora ci racconti un po' il clima intanto che si respira a Tokyo, poi in particolare dopo, appunto, dopo questo annuncio, perché abbiamo sperato un po' tutti fino all'ultimo, no? Che si potesse vivere anche questo appuntamento in presenza, invece così non è stato. Intanto, per quanto riguarda i contagi, oggi che situazione vive Tokyo e più in generale il paese?
Tanto nell'elenco che hai fatto ne manca uno, perché non è un quadripartito ma è un pentapartito. È dimenticato il responsabile. Che ridendo e scherzando rischiano di essere...
Non ti abbiamo sentito, D'Emilia, perché ti abbiamo perso. Non so se sei in una zona dove il segnale è un po' disturbato. Abbiamo perso il nome.
Mi senti meglio adesso?
Adesso no? Va meglio. Dicevi del nome?
Aspetta. Dicevo che c'è anche un altro personaggio che è responsabile delle Olimpiadi, delle Paraolimpiadi, che ridendo e scherzando rischia di essere l'unico evento che sarà in presenza e che partirà il 24... agosto, alla fine delle Olimpiadi. No, lo dico perché c'è una polemica sui media locali sul fatto che il Premier Suga ha rinnovato, come sapete, per la quarta volta lo stato d'emergenza, ed è questo il motivo per cui anche il pubblico indigeno verrà bandito dalle gare, però lo farà scadere il 22 di agosto, per cui il 24 di agosto alle Paraolimpiadi dovrebbero essere in presenza. Questo ha fatto urlare veramente la stampa locale dicendo solo perché sono le Olimpiadi dei Paraolimpici e lo stato d'emergenza per, insomma, una contraddizione a secondo la stampa locale, ma ovviamente non è la prima e non è l'ultima delle polemiche. Adesso sta cominciando davvero a essere un problema quello degli arrivi, perché non tutto funziona come dovrebbe funzionare. I corridoi di sicurezza che il governo si è inventato non funzionano, ci sono degli addetti che riescono a sgattaiolare fuori, hanno trovato già almeno una decina di positivi tra gli entourage e tra le squadre di atleti in Uganda, della Serbia. Insomma, il Giappone, quello che vorrei far capire è che il Giappone non è la Corea del Nord e non è la Cina. Qualsiasi tipo di decisione, di regole possa adottare non sono applicabili come potete immaginarvi. Il Giappone è un paese tra virgolette molto più umano di quanto ci si possa aspettare, nello stesso tempo anche molto meno efficace di quanto uno si possa aspettare. Quindi sicuramente, come sottolinea l'Asahi, che è il giornale più importante del Giappone, che tra l'altro è uno degli sponsor storici delle Olimpiadi, uno dei primi, e che ha chiesto già da un mese la cancellazione immediata, dirà comunque vada, saranno le Olimpiadi di un rischio enorme che stiamo facendo correre a un po' a tutti.
Certo, ho qui davanti quelle che sono state le parole del presidente giapponese Hashimoto, che rispetto appunto alla chiusura dei giochi ha detto: è un peccato che i giochi si svolgano con queste limitazioni, chiedo scusa a chi aveva acquistato i biglietti. Ho sempre qui con me anche quelle che sono state le parole del presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ha detto: è arrivata la notizia dello stato d'emergenza in Giappone per tutta la durata delle Olimpiadi, credo questa sia un segno di garanzia e serietà di questo popolo che ha deciso di ospitare comunque i giochi con decine di migliaia di persone accreditate. Malagò ha parlato anche di quella che è stata l'organizzazione degli europei di calcio, no? La scelta di giocare comunque nonostante il diffondersi della variante Delta, le semifinali e la finale nello stadio di Wembley a Londra. Speriamo adesso nei prossimi giorni di non arrivare a numeri di contagi troppo elevati. Ma, sì, D'Emilia.
Ma guarda, io ho un grande rispetto e amicizia personale per il presidente del CONI, ma su questo francamente non lo seguo. Io non vorrei essere troppo forte, ma io non penso che disputare le Olimpiadi sia stata una decisione seria e soprattutto di responsabilità del paese. Io penso piuttosto sia stato un gesto di estrema irresponsabilità e anche un po' di arroganza. Il Giappone in questo momento non è un paese pronto a ospitare un evento del genere. I rischi sono enormi da ogni punto di vista, per gli atleti, per gli addetti ai lavori, ma soprattutto per i giapponesi. Meno del 15% dei giapponesi sono vaccinati. In Europa la situazione è abbastanza diversa, soprattutto nel Regno Unito. Io continuo a ritenere che se succederà qualche cosa, come non si può escludere, qualche cluster che scoppi. Pensate, nell'opuscolo distribuito agli atleti, agli addetti ai lavori dei Giochi Olimpici, sono oltre 70 pagine continuamente aggiornate, non c'è un paragrafo, un articolo.
Ti stiamo perdendo, Emilia, non so se ti stai spostando. Pronto?
No, io sono fermo.
Allora, dicevo, negli opuscoli che sono stati distribuiti?
Ecco, non c'è un articolo, un paragrafo in cui si dica cosa fare in caso io abbia 38 di febbre o abbia la tosse o mi senta male o sospetto Covid. Non ce n'è uno. Cioè, ancora non sono riusciti a stabilire che cosa fare nel caso scoppi un cluster all'interno di un qualsiasi... di una qualsiasi squadra, di un qualsiasi sito dove si svolgono le gare, perché, l'avevamo detto anche l'altra volta, il mondo sanitario giapponese è profondamente contrario alle Olimpiadi e i medici e gli infermieri hanno già detto che non vogliono essere in qualche modo coinvolti. Attenzione, non è cattiveria, non è razzismo, è perché il Giappone è in una situazione di emergenza reale, i contagi adesso sono circa 600-700 al giorno a Tokyo, ma attenzione, non sono calcolati come da noi, perché in Giappone per essere considerati contagiati bisogna fare un test che pochissimi giapponesi fanno ed è quello pubblico. Se io vado in un qualsiasi laboratorio, mi faccio il test e risulto positivo, nessuno lo comunica alle autorità centrali.
Ok, perfetto, va bene. Emilia, ti volevo chiedere una cosa a proposito degli alberghi, degli hotel. Ho letto quello che tu hai twittato nelle ultime ore. Apartheid Olympic Hotel di Tokyo adotta ascensori separati per indigeni e stranieri. Ci fanno o ci sono? Era la tua domanda. Che sta succedendo negli alberghi?
Allora, sta succedendo che, come sapete, le frontiere sono chiuse, sono aperte per tutti coloro che hanno questo passo olimpico, siano essi atleti o addetti ai lavori. Benissimo, queste persone sono esentate dalle quarantene, ma devono percorrere delle bolle, dei corridoi particolari, dando alle autorità giapponesi itinerari speciali. All'interno di questi c'è il discorso degli alberghi. Alcuni alberghi sono di esclusiva pertinenza del carrozzone olimpico, altri invece possono ospitare anche altro tipo di turisti o di viaggiatori. Che cosa succede? Che qualche albergo, in particolare questo albergo che è nel centro di Tokyo, ha deciso di utilizzare sistemi un po' da apartheid, nel senso che degli ascensori sono destinati agli stranieri e degli altri invece ai locali. Allora, perché mi ho fatto questo tweet? Perché non esistono solo gli stranieri, esistono anche gli strani stranieri, cioè per esempio il sottoscritto e tanti altri che vivono in Giappone e che in questo momento vengono considerati esattamente come il giornalista o come il tecnico, il massaggiatore della squadra francese che arriva in Giappone senza avere fatto la quarantena. Questo ovviamente creerà degli scompensi e delle cose pazzesche, perché i giapponesi non riescono al volo a riconoscere, nessuno ci riuscirebbe. Questo è uno che vive qua da 30 anni o questo è uno che non ha gli occhi a bandorla come i nostri, quindi ci saranno dei casi di discriminazione, di tensione dovuto appunto a questa perplessità nel rispetto delle regole.
Certo, allora volevo tornare in chiusura ai Giochi Olimpici. Abbiamo detto che inizieranno il prossimo 23 di luglio e si concluderanno l'8 di agosto. Perché? Perché alle Olimpiadi comunque sarà consentita la presenza del pubblico in alcune località lontane da Tokyo. Penso a Fukushima, tu correggimi se sbaglio la pronuncia. Dimmi.
A Fukushima il governatore ha appena confermato che non consentirà.
Ah, quindi è una notizia adesso di queste ultime ore, perché in teoria avevo letto che,
allora,
per baseball e softball
mi sembra che siano in tutto 42 le località dove si svolgeranno delle gare. Sì. Per ora soltanto una decina di queste, ma non Fukushima e non Hokkaido, dove come sapete è stata spostata la maratona, ma questo ancora prima del Covid. Infatti fu uno dei primi diciamo sgarbi fatti alla governatrice Yoriko Koike, che se la prese molto. Del resto fu una decisione presa dai medici, perché correre una maratona in una Tokyo di 46 gradi all'ombra e con 95% di umidità avrebbe provocato non contagi Covid, ma infarti.
Certo. Pio De Miria, siamo in chiusura. Mi racconti come seguirai tu queste Olimpiadi?
Ma io sarò un po' un jolly, perché infatti, guarda, ne ho appena parlato con i miei, perché noi ovviamente Sky non ha i diritti, per cui manderai un paio, mi sembra due o tre inviati sportivi e esperti, i quali sono accreditati ai giochi, i quali possono entrare nello stadio, nel villaggio, però con le regole che ci sono e che sono particolarmente dure. Per esempio ho saputo che ogni collega deve fare un piano, presentarlo prima di arrivare, e dire io il giorno tot voglio seguire la gara di tot. Se poi tu cambi idea, non vuoi più andare a vedere la scherma, ma vuoi andare, che ne so, a vedere il nuoto perché hai scoperto che c'è una notizia interessante, non lo potrai fare. Quindi saranno estremamente, diciamo, in teoria controllati. Dico in teoria perché poi, ripeto, le app non sempre funzionano, i giornalisti sono, come sappiamo, abbastanza tendenti a cercare di dare il meglio e quindi magari anche di violarle, in positivo, voglio dire. Sai che uno si sente vaccinato, non si capisce perché debba rispettare certe cose. Fatto sta che io penso di fare un po' il jolly, perché non sono un inviato di sport, sono il corrispondente, quindi seguirò queste Olimpiadi da libero, nel senso che io posso andare e venire un po' dappertutto, quindi probabilmente riuscirò a coprire certi aspetti, come dire, antropologico-culturali delle Olimpiadi. Insomma, cosa succede nella Tokyo delle Olimpiadi che non ci dovevano essere.
Ma ce lo fai un saluto in giapponese in chiusura?
Minasama Gambari Masho, che Dio ce la mandi buona.
Perfetto, saremo a vedere. Noi ti faremo per i colori azzurri, naturalmente. Lo ricordo, certo. È il corrispondente di Sky TG24, Pio De Miglia. Tanto avremo tempo e modo di tornare a parlare dell'appuntamento che prenderà il via il prossimo 23 luglio. Grazie per essere stato con noi. Buon lavoro.
Ciao.
Grazie, grazie. Noi con questo siamo giunti al termine anche di questo appuntamento con Ora di Punta, che ve lo ricordo tornerà da voi puntuale domani qualche minuto dopo le 14. A me non resta che ringraziare Ilenia Daniello alla parte tecnica, Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming, tutti voi all'ascolto. Da parte di Cristiano Bucchi, l'augurio di un buon pomeriggio e a presto.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.